Amici di Radio Svat, bentornati. Chiusura di stagione con il Lombardia, la classica delle foglie morte, vittoria di Tadej Pogačar. Qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Vorrei commentare con te questa super gara di oggi, con un percorso che non abbiamo amato fin dal primo minuto e non abbiamo mai amato neanche in passato, perché noi siamo pro arrivo a Como e per noi Lombardia deve essere con l'arrivo a Como, col ghisallo fatto dal lato giusto e il muro di Sormano. Ma a parte questo, io sono rimasto impressionato da quanta gente c'era rispetto alle edizioni pre-Covid e sono rimasto impressionato appunto da quanta gente è arrivata in strada grazie a gente come Pogačar, Roglic, Remco e Van der Poel, Van Aert, perché merito loro se c'è tutto questo gran casino in strada.
Sì, hai ragione, hai detto tutto, è pazzesco questo Giro di Lombardia. E che ti dirò, l'hanno sempre chiamata classica delle foglie morte, ma io questa mattina quando siamo arrivati a Como c'erano 25 gradi e tutti gli alberi in fiore, mi sono detto questa è già la primavera del prossimo anno, quindi questa non è l'ultima gara della stagione, perché ormai si corre tutto l'anno. Anche a fine corsa ho visto ai bus della Bora che tutti i corridori avevano un cappellino con scritto no off season, che ti fa capire che anche loro sono già proiettati al 2024, vogliono continuare ad aprire ad aprire il proprio fisico e a pensare già ai prossimi obiettivi, perché ormai non esiste più l'off season, non esiste
soprattutto per colui che ha vinto. Non sono esistiti giorni di riposo quest'anno, perché ha iniziato a correre il 13 di febbraio ed ha vinto in Spagna e ha smesso oggi. Ha vinto tutti i tipi di classiche che poteva vincere, ha fatto secondo al Tour, a mio parere corridore dell'anno. Poi non so tu che parere abbia, gli è mancato un po' la vittoria al Tour de France, venendo poi comunque da un infortunio che gli è accaduto alla Liegi-Bastogliegi, ma ha vinto il Fiandre, il Lombardia, la Freccia Vallone, alla Sanremo è arrivato sul podio, al Mondiale sul podio. Cosa possiamo dire?
No, niente, corridore totale, pazzesco, forse è il prototipo di corridore ideale per le corse di un giorno, perché può veramente vincerle tutte. Sì, la Sanremo a scatti a ripetizione sul podio, ma può vincere anche lì. Il Fiandre l'ha già vinto, che è l'università del ciclismo, la Roubaix è probabilmente troppo leggero, ma chi ne sa, magari in futuro può provarci. Non voglio neanche immaginare cosa avrebbe potuto fare senza quella rottura al polso, perché quest'anno prima la Parigi-Nizza, c'è tutto quello. Poi sì, il Tour è andato in crisi una giornata, due giorni alla fine, e anche se comunque lì penso che abbia già capito gli sbagli che ha fatto, quindi il prossimo anno probabilmente in UAE cercheranno di arrivare senza limare, cioè limando il più possibile su tutto. E mi ricordo abbiamo avuto la fortuna di essere al Tour a Passy, in quella cronaca ha deciso il Tour, e proprio abbiamo visto in quell'ora di riscaldamento proprio la differenza tra UAE e Jumbo, si è visto proprio la differenza di come gli olandesi curassero ogni minimo dettaglio. Mi ricordo che addirittura gli UAE facevano rulli sotto al sole, mentre i Jumbo avevano dei tir di ventilatori, perché non nemmeno una goccia di sudore doveva andare per terra a gratis. E oggi però, corsa di un giorno, se come hai detto tu, Lombardia deve finire a Como. E anche perché sul muro di Sormano, uno come Pogačar, Remco e Rogle insieme sul muro di Sormano, secondo me avrebbero fatto i fuochi d'artificio pur di arrivare su da soli. Alla fine ha vinto con uno spunto in discesa, perché in salita il livello era simile tra tutti i primi 8 corridori. E però ha dimostrato sì la lucidità quando gli altri magari sono arrivati in cima pensando di recuperare, alimentarsi, lui invece è partito e è andato a Bergamo da solo.
Però come dicevi tu, magari non ha avuto quell'esplosività che aveva inizio stagione, che gli ha permesso di vincere quelle corse con facilità, oggi non ha staccato nessuno in salita, se non quei 5-6 metri che poi ha ricucito, scusa, 4-5 secondi che poi ha ricucito Rogla con un allungo nel finale di salita del Ganda, e ha vinto in discesa, come dicevi tu, anche alle Tre Valli ha provato a fare qualche scatto, non ha fatto la differenza, forse non è stato brillante, cioè non è stato così, il divario non è stato così grande come l'abbiamo visto in tante occasioni quest'anno, però ha dimostrato appunto freschezza mentale e furbizia, perché è andato via da furbo proprio.
Sì, quando corri così tanto è normale che perdi quella brillantezza sullo scatto secco come puoi avere inizio stagione, e probabilmente dopo il tour si è reso conto di avere delle pecche, delle carenze rispetto a Vingegaard sulle salite lunghe e proprio sul passo rispetto al danese, probabilmente si è concentrato un po' più su quello. E anche parlando con Gaffu oggi mi diceva che sulla Madonna qualche giorno fa ha fatto
un minuto in meno
di Richie Porte, che aveva già il com, quindi significa 2 minuti più forte di Armstrong, e in allenamento a fine stagione, quindi ti fa capire che il talento di questo corridore, che gli basta allenarsi 2 settimane bene e fa cose allucinanti. Quindi noi siamo fortunati a vivere quest'epoca, perché veramente stanno facendo cose assurde.
No, cioè, ne sta uscendo uno ogni anno, stiamo esagerando. Ma su questo discorso poi torniamo a Lombardia. Però quanti anni può fare così un Pogacar?
Sì, al mondiale di Glasgow era finito in un percorso cittadino. Infatti anche parlando tra di noi ci siamo detti, ma questo qua come fa a arrivare a 30 anni? E però vedremo, godiamocelo, e secondo me tanto margine non può averne ancora, e su in corse come queste, e invece sulla salita lunga ha dimostrato che può migliorare ancora, però da qualche parte
deve togliere qualche gara, cioè, o togli il Fiandre o togli il,
a parte le gare da togliere, ma in qualcosa dovrà peggiorare, perché non, o sei uno sprinter o sei un fondista, quindi è probabile che nel futuro vedremo un Pogacar meno brillante nelle volate e più forte per andare forte alla lunga. Per vincere il Tour de France, che alla fine è la cosa più importante.
Ma comunque ha corso praticamente per tutto l'anno, contando poi l'infortunio, perché comunque gli è capitato appena prima di maggio, se non sbaglio. Non lo so, fare questo tipo di corse con questa intensità, perché comunque tutte le corse a cui è andato per vincere, e se provate ad aprire su Pro Cycling Stats non c'è un numero sopra il 10 quasi, è sempre lì davanti. Alla lunga non so quanto sia sostenibile per il suo corpo, il suo fisico e la sua mente soprattutto, perché comunque, come hai detto tu, l'abbiamo visto le immagini, proprio parlava anche Aro il mondiale, ce l'abbiamo visto dilaniato a fine gara. Però oggi è riuscito a tirar fuori le ultime energie, è riuscito a fare il Tadej Pogacar ancora una volta, chapeau, ecco, e vince con grande stile come sempre. Secondo me Rogla, ovviamente non era Rogla che abbiamo visto, non era Rogla più forte di tutto l'anno, ma era Rogla insegna, come hai detto prima tu, insegna a livello di carica agonistica e a non mollare mai, perché quella lungo che ha fatto nel finale del Ganda, proprio la dimostrazione del io ci credo e io ci arrivo, che poi forse gli ha giocato contro, perché era lui davanti a quel sestetto di corridori quando Pogacar è partito, e si vede che era proprio al limite, e anche in quel falso piano o inizio discesa non aveva forse le forze per allungare o buttare giù un dente per seguirlo, oppure era proprio veramente al limite, che anche mentalmente non è riuscito a pensare di andargli dietro, o magari non pensava nemmeno che sarebbe partito Pogacar.
Sì, è probabile, perché nel finale proprio allungato di mestiere, proprio è rientrato, e quando ha spianato Pogacar probabilmente era più lucido e ha avuto quel momento in cui ha detto ci provo, e magari lui non ci ha creduto abbastanza, ha detto non è un vero attacco, Però Rogla assurdo anche lui, cioè tutte le corse che ha fatto ha vinto, a parte il terzo posto alla Vuelta. E adesso vedremo col cambio di squadra se riuscirà a vincere il tour, ma la costanza e il suo, c'è anche lui, correre sempre, essere lì protagonista, mai una giornata storta, mai un piazzamento brutto, ti fa capire proprio il motore di questi corridori, proprio la base aerobica che hanno, che gli permette di stare all'80% tutto l'anno e poi di programmare sti picchi che sono devastanti quando decidono di puntare l'evento.
Sì, comunque guardando appunto il modo di correre che hanno i campioni del momento, perché comunque tutte le gare a cui partecipano puntano a vincere in pratica, e per i corridori non direi di seconda fascia, ma comunque quelli di un livello appena sotto, come mi verrebbe da dire Bagioli oggi, hanno veramente poche chance per entrare nelle prime tre posizioni. Oggi è stato un grande proprio sfruttare questa occasione, però per emergere per quelli che hanno qualcosa in meno rispetto a queste leggende è veramente, veramente difficile. Cioè, questi qua arrivano con una forma, come dici tu, all'80, 85, 90% che gli basta per essere sopra tutti, ed è veramente difficile far risultato per gli altri.
Sì, poi bisogna anche dire che o sei in quelle due barra tre squadre in cui veramente fanno un'attività che è di un altro livello rispetto agli altri, quindi magari come con Sepp ti si crea la situazione in cui all'interno della squadra ti dicono oggi puoi vincere tu, perché anche Bagioli oggi ha avuto carta bianca perché Remco è caduto.
Sì.
Altrimenti non sarebbe mai, cioè non, se fosse stata la giornata fosse andata normalmente, probabilmente Remco l'avrebbe speso sul Ganda e Bagioli non arrivava
L'aveva
secondo.
scoperta.
E ti fa capire quanto devi anche essere pronto nel momento giusto, però altrimenti se sei in un'altra squadra che non fa quell'attività, è veramente difficile competere con questi perché io non ho visto un esploit in tutto l'anno di un atleta normale, di una squadra normale, mettere il naso davanti a questi e dire, cioè questo è arrivato davanti a loro, quindi se dovesse andare in queste squadre chissà cosa potrebbe fare. Cioè non mi viene in mente nessuno, nessuno.
No, sono già dentro in quelle squadre.
Sì, l'unico che ho visto ultimamente far belle cose albanese, che proprio ha dimostrato di tenere testa a quei motori lì, ma altri non, cioè sono sempre loro, Jumbo, Ineos e Sudal e UAE.
E parlando di Remco, purtroppo l'ennesima caduta. Vedendo i video, comunque gli sono caduti davanti, lui era dietro e la gente dirà: non sa guidare la bici, i soliti discorsi, Kaiser, che ogni volta che Remco per terra c'è chi dice deve tornare a giocare a calcio, non sa guidare la bici e quant'altro. Basta vedere le immagini, che comunque, cioè, è pieno di ciclisti che hanno cadute alle spalle. Noi ci dimentichiamo magari Geraint Thomas quante volte sia caduto negli ultimi 10 anni. È capitato anche oggi. Dicono che fosse arrivato con una forma importante Remco, e molti lo additavano come favorito, non favorito, ma comunque lì con Pogacar per giocarsi la vittoria. E
Sì, ma stamattina Como,
lui era carico.
tra gli addetti ai lavori, cioè, circolava solo il suo nome e cioè, tutti erano veramente convinti, anche perché alla fine ha dimostrato che sulla giornata secca è devastante. Vedendo anche poi come è andata dopo, che Pogacar non ha fatto questa gran differenza da solo in salita, anche a me viene da pensare che Remco normalmente avrebbe tenuto le ruote di quei corridori e a Bergamo Alta avrebbe fatto il book in strada.
Anche perché oggi è arrivato 1 minuto e 26
Sì,
e in salita ha preso quei 30-40 secondi che.
però ha fatto una caduta che vedendo il video lui è caduto a 50 all'ora e è andato giù secco e ha perso 2 minuti e sanguinava. E con una roba del genere ti fa capire la grinta che aveva perché uno normale saliva in macchina. Ho visto anche Landa passare in macchina davanti a noi e senza star lì a lottare, come ha fatto anche la volata che ha fatto alla fine. Ha fatto una volata di 100 metri con una grinta pazzesca.
Sì, la volata di Remco oggi è come dire, sto già pensando al 2024, aspettatemi. Cioè, quindi sì, si può criticare. Come dicevamo in viaggio, che domani va in scena al Mondiale Gravel e ci sarà Alejandro Valverde, e parlavamo appunto che Valverde 10 anni fa, se vi ricordate, e ve lo ricordate bene, Valverde in Italia non poteva correre ed era odiato praticamente dal 90% dei ciclisti, dei tifosi di ciclismo, cosa che invece adesso, se vedi Valverde, è una leggenda, è un idolo, e il bala di qua di là. Succederà lo stesso per Remco, ne sono sicuro, e sta già succedendo perché tanti si stanno ricredendo, perché comunque ha un atteggiamento, ma anche quando, cioè, stamattina eravamo ai bus delle squadre, e cioè Remco è l'unico che si fermava a firmare gli autografi, l'unico, non ho visto altre persone che firmavano autografi.
Sì, c'ha questo modo che di atteggiarsi che si porta dietro dal calcio, ma non è che è una cosa fatta per apparire davanti al pubblico, si vede che lui ce l'ha dentro, nella sua natura, e è bello vederlo perché non è una cosa ostentata o fatta apposta per dimostrare di essere di, lo vedi proprio che lui è naturale, cioè quello è il suo modo di essere, di vivere, quindi... Cioè, proprio è bello vederlo al mattino, c'ha una grinta e un agonismo dentro che dici oggi tifo per lui, spero che vinca lui.
E poi, come diceva il Magro in diretta, cioè, anche quando cade ci mette sempre quel momentino in più che sembra veramente che sia un calciatore quando cade terra dopo un fallo.
Pazzesco.
Poi ovviamente prendono, cioè, ha preso una stangata veramente forte
oggi.
Sì,
poi come ha detto Moreno, nel calcio l'arbitro ferma la partita, ovvio, e recupera due minuti, e nel
lui invece
il gruppo non rimane lì a aspettarti. E oggi invece è rientrato spendendo comunque, poi anche lì sempre di mestiere, attaccato alla macchina, addirittura subito olio sulla catena che non serviva
niente.
Però bellissimo alla fine.
Ma lì la Sudal Quick Step in quelle cose, penso che Patrick li abbia addestrati.
Sì, su queste cose,
maniera.
Perché alla fine le rubé, le classiche di un giorno, le vince così.
Kaiser, ma parlando di Patrick Lefebvre, cioè, lui una classica del genere... Con le corse, comunque possiamo dire che abbiamo seguito poche corse rispetto a quante ne ha fatte nella sua vita Patrick, ma l'abbiamo sempre visto. Cioè, io non mi ricordo una corsa seguito dove non c'era Patrick Lefebvre.
Anche perché poi è un monumento, non puoi, addirittura lui va a seguire la Roubaix femminile.
Esatto.
Che quando 20 giorni prima dice ai giornali che è una vergogna lo sport femminile, perché deve dare il minimo a ragazze che non finiscono le corse, e poi lo vedi salire in ammiraglia perché lui vive di queste corse, cioè è la sua vita, e non vedere la partenza di un Lombardia pazzesco.
Dove comunque un suo corridore era uno dei favoriti,
e poi ci
ha fatto riflettere.
Addirittura in una corsa che potrebbe essere stata l'ultimo monumento della storia Quickstep.
Grandi punti di domanda. Adesso sembra che non ci sia questa fusione. Noi non si capisce più niente, sinceramente. Oggi erano tutti al pullman della Jumbo, c'erano tanti media olandesi e belgi.
Addirittura ho sentito Bramati dire stamattina c'ho qui il pass di Lefebvre. E quindi ti fa capire che è assurdo che lui non fosse presente. E secondo me ha ragione il Magro che Remco finisce in Ineos.
Sì, però io non mi ricordo chi l'aveva detta questa cosa, ma sentivo le voci. Comunque Patrick era un po' al limite, voleva fare gli ultimi anni, voleva vendere la licenza. Adesso non so a livello UCI come si possa fare questa cosa, ma credo che sia stata una mossa per cedere la sua attività praticamente. E stiamo ancora aspettando, perché alla fine non si sa nulla ancora di quello che succederà. Tanti corridori sono ancora senza contratto e stanno bloccando praticamente tutti i trasferimenti, i rinnovi. Vedremo se la Ineos farà come nel calcio, che pagherà per avere Renko tra le sue linee.
Sì, sarebbe bello, anche perché penso sia la squadra ideale per lui.
No, per parlavamo maniaco... prima, hai presente? Già, siccome la Vuelta, l'ultima tappa, è stata un po' una preview di quello che si potrebbe vedere, lui e Pippo Ganna.
No, sarebbe bello, poi anche quei gruppi di allenamento con Geraint Thomas.
Farebbero disastro.
Sì, poi...
quando lo chiama Little Bastard.
Sì, poi cioè, sarebbe tutta una gara di aerodinamica, di numeri, di aperte a pecora, a scalciare, a fare sempre più vatte, numeri, sarebbe su. Poi anche con... con Ben Turner sarebbero penso devastanti. In Ineos manca un uomo, perché alla fine Bernal dopo quell'incidente non è più riuscito a riconfermarsi, e Thomas a quegli anni, quindi
Pidcock non sappiamo bene.
Sì, Pidcock anche devastante sulle corse di un giorno, al Tour ha avuto una giornata storta, però comunque abbiamo visto che le squadre forti ormai non possono avere un uomo solo, perché nel ciclismo di adesso non è che dici faccio solo il Tour, faccio solo il Giro, devi a ogni corsa devi avere uomini, perché la gente pretende, l'ambiente pretende che tu sia sempre davanti, quindi è anche una squadra grande avere due o tre capitani. La Jumbo quest'anno, vincendo i tre grandi giri, ha dimostrato che il vento, la via, quella lì.
E comunque in un ciclismo di numeri, di scienza, di tattiche pre-gara, vediamo sempre più spettacolo. Cioè, più andiamo avanti, più vediamo spettacolo.
Sì, perché alla fine, quando tutti sono allineati sui numeri, la differenza poi la fai col contrario, con il gesto, il guizzo e il colpo di classe. È inevitabile, perché se tutti sono a 10, alla fine la differenza la fai con quelle cose lì.
Non ho letto nessuna informazione al riguardo, ma Vingegaard non ha preso parte, tu sapevi qualche motivo? O
no, ma io penso che abbia deciso con la Vuelta, okay, di finire la stagione.
E poi sì, forse non sarebbe stato corretto nei confronti magari di Roglic, che era, cioè, che è disegnato per questo,
sì,
tipo di corsa.
Sì, ma poi ti dico, io non, lui non me lo vedo nelle corse, cioè non è Remco che
no,
quando attacca il numero dice oggi vinco, o anche Pogacar dice vado alla Sanremo perché è la Sanremo, la strada è bianca perché alla gente gasa quella gara. Vingegaard alla fine non è, possiamo dire che questi corridori sono più vecchio stampo rispetto
sì,
a
sì,
lui.
Sì,
lui invece
sì,
è un mini Froome che sì, deve vincere a luglio e basta.
Sì, Pogacar, Roglic, Remco sono vintage alla fine. Wout, domani Wout fa
sì, il mondiale col Bala.
Cioè, fategli fare anche un mondiale su un triciclo che va a farlo. Ci dicono che è marketing, le gare di gravel sono marketing, io non credo proprio, sono gare perché Wout vuole andare ad aprire.
Sì, ma penso che domani in Veneto, a parte che lì c'è il nostro amico Enrico Licini, ha già detto che
vabbè, sì, parente al control.
Sì, parente al control, ma penso che le colline venete domani verranno, si incendieranno con i watt e l'atmosfera del pubblico, perché prossima settimana in Veneto, tra domani e mercoledì, cioè la stagione non è finita. Una volta finiva in Lombardia, adesso con queste temperature, questi calendari, non esiste più il fine stagione.
No, oggi questa sera c'erano 22 gradi qua in Brianza. Cioè, domani dovrebbero fare una corsa da qualche parte per lasciarsi sfogare da questi bisogni di World Tour. E note folcloristiche. Allora, avevamo dei ragazzi di Svat Bergamo Umido in cima al Ganda, che già qua voglio dire, che salita è il Ganda? Ditemelo voi, che non ho ancora capito. Io sono contro questo percorso, contro le salite nella Bergamasca, e rivedendo le immagini c'erano dei crateri nelle strade.
Sì, pazzesco.
Cioè, vabbè, non vi hanno neanche riasfaltato le strade. Non so, mi spiace per voi. Comunque, vi siete posizionati nel punto più veloce della salita, avete voluto fare salamelle, birre e quant'altro lì in cima. Ok, ma secondo noi in Lombardia è Ghisallo fatto dalla parte corretta, non come oggi che era che lo fanno gli allievi
sì,
due settimane prima.
Oggi è una vergogna, sì. No.
E il muro di Sormano deve rientrare. Cioè, purtroppo è sempre il solito discorso. È vero che il Fiandre ha cambiato percorso, anche altre classiche magari hanno avuto, anche la Liegi Bastoliegi ha cambiato percorso, ma comunque l'identità o comunque un qualcosa a cui ci si attacca ogni anno c'è. Qua invece negli ultimi 10 anni c'è, abbiamo visto cambiamenti proprio, ci sono state grandi differenze in tutte le edizioni.
Sì, ma poi al Fiandre è una scelta politica, perché dicono un anno e partiamo da Oudenaarde, un anno partiamo da Bruges, un anno facciamo il Kappelmoor, un anno diciamo no, il Kappelmoor è troppo distante e togliamolo. E cioè proprio sono scelte alla fine anche di marketing per proprio sponsorizzare le Fiandre. Qui invece è una scelta, ah no, il sindaco non mi dà la strada e no, quella galleria non può essere chiusa per 3 ore perché c'è il Giro di Lombardia, e questo è vergognoso per un monumento, perché poi, penso che
sì,
in Lombardia sia proprio una vetrina per il lago, per Como, per le salite qui che nessun'altra cosa
sì,
ti
Kaiser,
possa dare.
Posso dirti, conoscendo la chiusura di noi lombardi, penso sia veramente difficile organizzare una classica in questa regione e in queste province, cioè siamo veramente chiusi da questo punto di vista. E a Como, anche a Como è veramente difficile secondo me, ma più che le autorità, sono proprio i cittadini che faticano a vedere un evento nella loro città per un giorno, perché è sempre stato così e capita in tante città lombarde, anche per eventi paesani o eventi comunque meno importanti. Vabbè, piccola parentesi, quest'oggi ci hanno dato lezione di tifo i francesi, che sono arrivati in massa tutti con la maglietta Pinot 14 per dare l'addio a Thibaut Pinot. Fumogeni, una curva dedicata a loro, tra l'altro il RCS noi vabbè critichiamo tanto, ma secondo me dobbiamo fare un plauso da questo punto di vista, che mi hanno detto, non so in che modo, li hanno aiutati comunque a organizzare tutta questa festa ed è stato veramente una cornice pazzesca, cioè era da pelle d'oca quella curva.
Sì, grandissimi, anche perché vabbè che lui ha sempre amato l'Italia, sì, le corse italiane, il Giro, nonostante fosse francese, e non mi ricordo, neanche per Nibali hanno fatto un organizzato mai una cosa del genere, nelle corse che mi ricorda. E invece loro oggi era una cosa bellissima, poi loro ce l'hanno nel sangue anche
sì,
in inverno, gare di sci, di biathlon, eventi invernali, loro proprio ce l'hanno nel sangue, cioè sembra che non abbiano freni, loro si dicono oggi faccio festa, non esiste la via di mezzo, cioè 100 e basta.
Poi loro storicamente sono, cioè è gente che quando va in strada.
Sì, sono rivoluzionari, non sono come noi che stiamo lì a
siamo
pensare
da bar
fino a 10.
Noi siamo gente da bar e loro sono rivoluzionari.
È vero.
Ma per dirti anche con Nibali, cioè, avremmo potuto fare tantissime cose belle, ma già quando Nibali correva c'era già chi diceva no, cioè c'erano già divergenze su Nibali da tifosi, capisci?
Certo.
E invece lì si legano proprio... Si legano,
vero.
Si legano e tifano a prescindere.
Anche oggi c'era Madio commosso già al mattino.
No, era una roba veramente.
Anche vedevi le ammiraglie tipo della G de Zero, le altre squadre, 100 metri prima della curva, tutti che tiravano fuori i telefoni DS in macchina per filmare, per godersi il momento, per dire anch'io ero qui con loro per Pinot. E anche lui, quando era in corsa, si è fermato e proprio li ha ringraziati e si è chiusa nera di un gran corridore. Magari non ha raccolto quanto era, un po' fragile mentalmente,
sì,
però uno che ti vince Lombardia, podio al Tour, podio al Giro, e tanta roba.
E tornando un secondo a Pogacar, che è partito in discesa, mi è venuto un flash del podcast che ha fatto Remco con i ragazzi di Lanterne Rouge, che parlava appunto, cioè ha notato questa cosa di Pogacar all'inizio stagione, che ha detto, ah, l'ho visto e ho visto che ha cambiato posizione in bici, che ha girato un po' di più le leve, che è un po' più aerodinamico, e se andiamo a rivedere gli ultimi chilometri di oggi della Lombardia, comunque in quei falso piano in discesa, nei tratti veloci, lo vedevi che ha lavorato su quel fattore lì.
Sì, questa è una cultura cani in Belgio, perché non sentirai mai dire un corridore italiano ho visto che quella ha cambiato posizione,
esatto.
Perché è una cosa che, cioè, per l'italiano è watt e numeri e
guidare e stare in gruppo
e quello è il ciclismo. Invece in Belgio proprio, cioè, sono corridori.
Belgio, Danimarca, Norvegia.
Sì, e appunto non sentirei mai dire un italiano ho visto che quello ha tirato dentro le leve e adesso è più aero e lima di più sui falsi piani dove è mosso e Remco aveva ragione, e non a caso lui è stato il primo a dover migliorare quell'aspetto dopo quella caduta a Lombardia, quindi sa quanto importante è la discesa, perché appunto puoi vincere o perdere le corse più che in salita, e alla fine appunto ha dimostrato che aver notato questa cosa era giusta. E
poi comunque, cioè, se andiamo ad analizzare oggi come erano vestiti i corridori per una classica di questo tipo, che adesso non so dirti quanti metri di dislivello abbia, ma tanti comunque, cioè Pogacar oggi aveva un body da cronometro, era praticamente a manica corta, con l'apertura del collo abbastanza scollata, la zip che non era apribile stile maglia, ma proprio era una zip chiusa da cronometro TT, con un tessuto sulle maniche che ho visto, ho analizzato proprio la foto, che per assurdo quasi traspirava pochissimo, ma si vede che è un nuovo tessuto che si vedono su tante maniche adesso, stiamo cercando anche per i nostri, e che si pare sia più veloce. Cioè, si sta arrivando veramente al limite in ogni aspetto, e vedere un'immagine di Pogacar oggi, e se andiamo a prendere il vincitore del Lombardia del 2017-18, penso abbia corso in bib e maglia, per
certo, dirti. Ma sono anche rimasto impressionato da Pip Pogan l'altro giorno al Gran Piemonte, sì, che in 7-4 km durissimo è rimasto lì con loro, e proprio vedi lui che quando è in salita proprio si spiana, cioè diventa piccolo, cerca anche in salita di essere più aero possibile, e perché ormai le corse sono velocissime, cioè in pianura fanno media allucinante. Anche Hirschi, che si è ruotato con Pogacar, va bene poi dire ok una distrazione, ma ti fa capire che questo, cioè, non puoi mollare 20 cm dalla ruota di quello davanti, perché perdere watt, perdere energie,
ma soprattutto mollare la ruota di,
sì, questo qui proprio si è ruotato in pianura quasi senza pedalare, cioè, o anche la caduta di Remco, perché vanno talmente forte, limano talmente tanto che sei sempre lì a rischiare e essere sul filo.
E che hai visto passare che ti ha lasciato qualcosa di diverso oggi? Ti ricordi qualcuno?
Nel gruppo dietro ho visto quel Pablo Sevilla, l'Eolo, l'ho visto bene, c'è proprio in spinta, non classico corridore che vede la bocca e dice ah dai devo trascinare la bici lassù che poi è finita, lui l'ho visto bello in spinta, e Pogacar, vabbè, e Kron forte, il danese della Lotto, anche mi è piaciuto molto, e note negative invece ti dico Gall. L'ho visto un po', cioè non mi ha detto, mi è proprio sembrato il classico corridore che va forte perché c'è una condizione, quando va forte c'è una condizione devastante, quindi va forte per quello, e nei momenti un po' di down proprio non lo vedi, c'è degli alti e bassi che nel ciclismo di adesso invece gli atleti proprio d'elite non hanno.
Tiberi bene,
ventesimo, sì, bravo. No,
Masnada, ventesimo.
È anche l'Anguilla, bello da vedere in bici sempre. E Tiberi, sì, si è ripreso alla grande. Secondo me il prossimo anno può fare una grande stagione. Addirittura lo vedo bene più grandi giri che su corse così. perché alla fine questa ormai è diventata una corsa esplosiva per il ciclismo di adesso. Però sì, questi sono i nomi.
E, ritornando su Bagioli, che comunque non gli abbiamo dedicato il tempo necessario, sono rimasto impressionato, ma già al Gran Piemonte, dell'esplosività che ha, comunque un fisico non così possente come può essere un altro corridore un po' più da classiche, cioè.
Sì, sì, guarda, ne parlavamo ieri sera alla Daddy Mazzoleni, alla cena storica.
Dopo che, l'ultima è stata nel 2019.
Sì, che proprio il Covid aveva fermato questa tradizione. Perché magari
scusami, parentesi culinaria, casoncelli top, di buonissimi. Io ho mangiato poi un caciucco splendido. Vai,
sì,
scusami,
guarda,
Kaiser,
no,
volevo dirlo perché...
Noi, per chi non lo sapesse, noi da quando è nato SWAT, da quando si è iniziato a seguire Lombardia, il venerdì si è sempre andati a cena da Eddie Mazzoleni, perché una leggenda dello sport, cioè noi siamo cresciuti con lui, con Cunego, con Armstrong, con Ulrich, quei campioni del passato, e quindi ogni anno vogliamo tornare per risentire sempre le stesse frasi e qualche aggiunta, qualche aneddoto in più ogni anno. E parlando proprio ieri di Bagioli, parlavamo di come fosse quasi un corridore raro che ricorda un po' Bettini, Riccò, quella gente là che va forte sia in salita ma che è anche esplosiva in volata, in Valverde, che ai mondiali faceva le volate con un gruppo di 100 persone, e lui ha dimostrato oggi, cioè aveva già queste doti da under quando era in colpa, quando aveva vinto il piccolo Lombardia, però proprio in questo mese probabilmente ha ritrovato quello spunto veloce che alla fine ti va a vincere le corse, perché tra Gran Prix Piemonte e oggi ha portato a casa risultati che non aveva fatto neanche in tutta la stagione.
Io vorrei citare un corridore che nel finale di stagione l'ho visto spesso davanti e ha una postura strana, ma che personalmente non disprezzo, Chris Harper. Adesso ti dico anche di che classe si... Ah beh, 28 anni, comunque già abbastanza in là, però mi ha impressionato. E che è sempre un po' malinconico da vedere, perché ci ricordano i fratelli Schleck, i due fratelli Yates sono pazzeschi.
Sì, mi gasano tantissimo. Cioè, vorrei sentire i discorsi che fanno quei due, sì, in corsa, sì. Perché secondo me... E uscirebbero fuori cose che noi proprio non riusciremmo a concepire.
Oppure anche nel post gara,
sì,
o nel pre-gara.
Dire no, oggi non ne avevo, in realtà avevano gambe allucinanti. Però beh, Adam quest'anno ha rinato la UAE.
Sì, sì.
Si è visto proprio che quel cambio gli ha dato qualcosa in più per quel po' di altura, qualcosa di unico.
Però a mio parere, quando gli togli un pizzico di responsabilità, perché comunque se hai Pogacar in squadra hai meno responsabilità, cioè le hai in un'altra prospettiva, lo vedi sempre un po' più brillante.
La differenza tra i campioni e i non campioni, puoi avere il motore che vuoi, ma alla fine i campioni con la testa arrivano a fare cose che appunto gli atleti normali non riescono a fare. Mentre Pogacar, il suo modo di vivere l'evento gli permette di risparmiare quelle energie e appunto di non sprecare energie in cose che non servono per avere la performance al 100%.
Non abbiamo parlato molto di Vlasov, ma merita grandi parole, perché è sempre
lì davanti. È corridore alla vecchia, perché vince poco, perché non ha lo spunto, proprio quello secco. Però sul passo, salite lunghe, fortissimo, fortissimo.
Anche alle Trevalli ha fatto terzo, Giro Emilia sesto. È sempre lì. E poi comunque oggi è l'unico che è stato lì con Pogacar,
sì,
nell'attacco.
Sì.
Purtroppo,
ma lui nei grandi giri...
Quello che dicevamo prima, cioè comunque vai a lottare, cioè devi proprio avere il... Sì, devi azzeccare la giornata per un corridore di questo tipo contro un Roglic e un Pogacar oggi, devi azzeccare,
sì, ma poi lui,
qualsiasi cosa.
Il classico nei grandi giri ti fa quarto, quinto, sì. Quarto, quinto, e
Sono quei corridori che magari non ti ricordi neanche,
no, però
sono
fortissimi, certo.
Non hanno niente da invidiare agli altri. E niente, io non avrei altro da aggiungere così a caldo. Posto Lombardia è stata comunque, nonostante il percorso, è stato un grande spettacolo, perché come si dice, la corsa la fanno i corridori.
Sì, poi,
tanto contano le gambe.
No, ma poi tanto più di in quest'epoca, che potresti anche mettere la salita ultima e sì, solo in boccola, cioè, e andrebbero a blocco in pianura e farebbero
hanno fatto
una scasata. Che
Kaiser, hanno fatto un europeo in una discarica. Infatti, e hanno
sì,
fatto un corsone
sì,
mostruoso.
Perché alla fine vuoi l'alimentazione, il modo di allenarsi, il crescere già da piccoli apprendo di continuo, che e escono fuori corse, corridori che in passato invece si arrivava lì all'ultimo chilometro perché prima no, non si doveva fare niente.
Bene, secondo me per quanto riguarda i World Tour e il mondo pro potremmo fare una puntata di fine stagione con un bel pagellone in diretta su YouTube, così potete interagire con noi, però ovviamente dobbiamo studiare, ripassare tutta la stagione passata, e potremmo anche commentare poi le mosse finali delle varie squadre e quello che succederà. Ci mettiamo dentro una piccola rubrica amatori o dici che macchiamo?
Se vuoi accennare qualcosa, non lo so.
Beh, posso dire l'ultima gara che abbiamo fatto Varese. Vabbè, apriamo questa breve parentesi amatori. Abbiamo fatto la Gran Fondo di Varese. Gaffo era ammalato e non c'era, aveva il Covid. In cronometro abbiamo visto una cronometro che ha visto 300 partenti.
Tanti.
Possiamo dirlo che un po' di merito ce l'abbiamo, perché l'anno scorso c'era un terzo dei partenti col cinema che è stato fatto. Comunque qualcosina di buono ogni tanto lo facciamo, e la gente viene a conoscere un po' di gare, viene a conoscenza di gare che magari non trovano nel calendario o non si sa dove siano. Sono state avvicinate nuove persone a una specialità come la cronometro. Una cosa che ha detto Albanese, che ci ha scritto vedendo le foto dei nostri, e concordo con lui, perché anch'io ai nostri atleti ho detto questa cosa: la bici da corsa con le appendici
è panno. Sì, no.
Cioè, o usate la bici da crono se ce l'avete, se no usate la bici normale senza appendici. Detto ciò, cronometro è una specialità bellissima e va preparata ad hoc, cioè anche negli amatori. Per assurdo, adesso se vuoi farla per vincere devi comunque dedicarti quasi solo a quello, non quasi solo a quello, ma ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, pressioni, posizione, che è veramente difficile.
Ma sì, ma perché anche a livello di
curve guida,
secondo me c'è gente che con la bici normale ci impiega meno tempo che con una crono, sì, perché sì, non sa guidarla.
Però è molto bello avvicinarsi a questo mondo, perché entri in una prospettiva diversa e capisci tanti altri fattori che influenzano una gara, anche del Tour de France, del professionismo. È veramente un trip infinito. Corsa su strada, non so dirti chi abbia vinto. Sto facendo mente locale. So che nel medio ha vinto Samuele Oliveto, che è un ragazzo che correva da under e viene a fare i circuiti spesso, lavora in Shimano e è il CAV, praticamente il Cavendish della Lombardia, e lui praticamente nel mondo amatori non ci sono i treni, non ci sono volate organizzate, lui la volata la prepara così, lui dice: io non voglio rischiare, quindi parto gli 800, mi piazzo lì a 800 watt, 700 watt, cavo tutti di ruota perché tanto non ne hanno. Numero uno.
Beh, beato lui.
no, comunque da quel punto di vista è veramente dotato. E ha vinto il medio. E sai che non so dirti che... Cioè...
Ve lo diremo nella prossima puntata.
No, però per farti capire quanto... alla fine da presidente di una squadra sono più contento nel parlare con i miei, con i miei ragazzi, sentire come sono andati. Gaffu non c'è ed è l'unico che sta nelle posizioni davanti. Questo ti fa capire quanto conti una gran fondo, meno di zero. Perché poi la gente adesso sta dicendo, ma voi vivete le gran fondo come se fossero... cioè abbiamo letto recentemente i commenti, vivete ste gran fondo come se fossero le gare della vita, ma veramente no. E siamo i primi a dire che vincere la medio fondo della maratona del Dolomiti è come vincere in nulla. Concordi?
Sì, sicuramente. Cioè per quel...
Per come, come concepiamo lo sport.
Per il nostro scopo e per, cui, per l'obiettivo che deve avere lo SWAT Club non è certo andare a fare le gran fondo. E non, poi è chiaro, se uno dei nostri vince siamo contenti,
ma, sì,
ma, non,
è...
ma non è... Il...
Per dirti, in quel giorno lì, sì, Gaffo ha vinto il medio della maratona, ma gli abbiamo detto, ma perché non hai fatto il lungo? Cioè la prima cosa che gli abbiamo detto, poi... Magari il lungo non era fattibile, non lo so, però questo è per rispondere, non a Gaffu, è per rispondere a tutte quelle persone che, tutte, quelle due o tre persone che ci hanno detto queste cose, che viviamo di gran fondo, vi sbagliate. Kaiser, hai qualcosa da aggiungere? Programmi futuri? Abbiamo la gara sociale settimana prossima, che l'avevamo spostata per maltempo. Il gruppo Elite sarà un vero gruppo Elite. E niente, tu hai qualcosa da aggiungere di oggi?
No, di oggi niente, grande pubblico, grandissimi, erano anni.
Ah,
no,
anche in partenza,
sì,
comunque
ma
il triplo della gente.
Non ho mai visto tutta quella gente, proprio ai bus, corridori che non riuscivano a spostarsi, quando negli altri anni invece vedevi solo addetti ai lavori. Bus della UAE assalito dal pubblico, gente che si arrampicava sui finestrini per vedere Pogacar, e per le strade uguale, Jumbo anche assalito, e a Bergamo sempre atmosfera agonistica assurda che non si vedeva, cioè che si vede sempre perché hanno proprio una cultura sportiva in tutti gli sport, che dagli sport invernali al calcio è proprio una città totale, però c'è, cioè, come oggi i tornanti le due curve della Boccola assurde, quindi mi auguro di vedere sempre dei Lombardia così.
Volevo concludere questa puntata radio con una frase di un corridore che oggi era in gara ed è andato in fuga. E perdonami, adesso devo aprirla perché voglio leggerla bene. E lui ha detto: non voglio fare gente incazzare, voglio fare gente fare amore.
Grande Asbjorn, grazie a tutti.
Grazie a tutti, ci vediamo al pagellone finale.